Io mi ricordo che non riuscivo a sedermi al tavolo con gli italiani a mensa perché andavo sempre a parlare con tutti, di tutto il mondo. Cioè, per me quella cosa lì è stata bellissima perché io non stavo viaggiando, cioè io amo viaggiare, eccetera, ma in quel momento era il viaggio che era lì, c'era tutto il mondo e poi tutto il mondo con disabilità diverse. Quindi il massimo della diversità che puoi trovare concentrato in una mensa, in un villaggio.
Chiamata per Parigi
2024.
In collaborazione con Strabilianti.
Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera a seconda dell'orario in cui state ascoltando o guardando questo podcast. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Chiamata per Parigi 2024, il podcast di Ability Channel che vuole raccontare le Paralimpiadi attraverso le storie delle persone che ne hanno fatto parte, che ne faranno parte e che ne stanno facendo parte o attraverso istituzioni del mondo paralimpico, ma anche attraverso le storie di chi non è mai riuscito magari a prenderne parte e vuole raccontare emozioni, sentimenti, insomma, legate a questo mondo qui. Io sono Angelo Andrea Vegliante e come dice il mio cognome, vi traghetterò puntata per puntata attraverso le storie delle persone che intervengono in questo podcast. Vi ricordo che ci potete ascoltare sulle piattaforme streaming audio, potete guardare questo podcast sul canale YouTube Ability Channel e troverete anche qualche piccolo estratto sull'account Instagram Ability Channel. Fatte le dovute, insomma, precisazioni di rito, io direi di andare subito al nocciolo di questa puntata perché io sono molto contento di avere di nuovo con me in questo ambiente, in Ability Channel, una persona che appunto è un'amica, è un habitué del nostro mondo perché tiene una rubrica all'interno del nostro sito abilitychannel.tv, è stata più volte intervistata da noi perché siamo sempre rimasti molto incuriositi dalla persona che c'è dietro l'atleta. È qui con noi, di nuovo, sotto forma però di podcast, Martina Caeroni.
Hello! Ciao a tutti! Eccomi!
Come stai?
Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Sto bene, sono rientrata da vari giri e questa mattina siamo qua. Spoiler, noi stiamo registrando di mattina e va tutto bene, stiamo ricominciando con gli allenamenti pian piano, quindi.
Anche perché appunto questo podcast è nato in funzione delle Paralimpiadi di Parigi 2024, ormai manca poco, e tu sei in lizza, praticamente.
Hello Paris.
Tra l'altro, noi abbiamo un'intervista in cui tu appunto ci fai un pronostico di quello che di cui vorresti che sia il risultato, ma ne parliamo tra poco. Tu devi sapere, Martina, che noi iniziamo questo podcast con alcune domande di rito. La prima riguarda proprio il tuo nome e il tuo cognome. A noi piace un po' scoprire le persone anche attraverso quelli che sono appunto i nomi e i cognomi, e quindi ti chiedo, chi dei tuoi genitori ha dato il nome Martina?
Allora, io dovevo chiamarmi Olga,
Olga.
se avesse vinto mio papà, e mia mamma voleva chiamarmi Martino, e poi sono nata femmina, e quindi mia mamma ha scelto il nome Martina.
Olga è particolare come nome, ti sarebbe piaciuto?
No. No, perché è troppo corto. Però sì, è particolare, ma non, mi ci sento meglio in questo Martina, no? Lungo, poi c'è questo Ina che diminuisce un po' e quindi non lo so, mi fa sentire come se dovessi dimostrare, no? Che questo Ina è ora.
Sei molto più di una Ina.
Sì, però è una sorta di modestia, ecco.
Ah, ok. E invece il cognome Caeroni, sai, io con amici magari mi capita spesso di andare su internet a cercare, ma chissà da dove arriva il mio cognome, se sono, non so, discendente di che non ne ho idea, nel senso di fanti, di re. Caeroni invece tu sai qualcosa?
Ah, quello l'ha scelto mio padre,
Sì.
scelto lui. Adesso si possono mettere anche doppi cognomi finalmente anche in Italia, quindi bene, io comunque per adesso mantengo solo il cognome di mio papà. È un cognome lombardo, nella zona sono andata a cercare del Comasco, ce ne sono parecchi, però anche Bergamo, Brescia e quindi sì, sostanzialmente del nord Italia. Da quando poi è iniziato ad esserci Facebook anni fa, io incuriosita sono andata a cercare tutti gli Caironi, ma anche le omonime, le Martine Caironi in giro. E è bello vedere che sono anche sparsi nel mondo, perché poi, nel senso, uno viaggia, magari cambia stato e ce ne sono alcuni anche dall'altra parte, quindi verso Argentina, Brasile. Però sì, l'origine è di queste zone. Io adesso sono tornata tra i monti, come vedete, e quindi sì, è qua,
Sì,
questa zona.
perché per chi ci sta ascoltando, noi stiamo appunto registrando anche lato video e lo sfondo di Martina Caeroni che ha risposto alla nostra chiamata sono delle montagne innevate.
Sì, mi sento bene così.
È molto, molto singolare. Te capita spesso di viaggiare? Ti è mai capitato di incontrare qualche altro Caironi o qualche altra Caironi?
Ma sì, allora c'è Cristina Caironi, che è un'atleta paralimpica che si allena a Bergamo e ogni tanto alle iscrizioni c'è chi ci confonde perché poi Cristina, Martina, e lei ha un'altra disabilità però, quindi gareggia in un'altra categoria e quindi c'è lei. Poi c'è sempre a Bergamo una trattoria che si chiama Caironi, ogni volta mi chiedono, ma tu sei quella della trattoria? No, è un'altra. E poi, vabbè, a parte questi esempi, nel mondo no, non mi è mai successo, se non appunto tramite i social, che vabbè, quello è facile.
Col fatto che tu comunque viaggi tantissimo, potrebbe capitarti. Non so se sei mai capitata in Brasile e Argentina, no? Quei posti, il Sud America che hai detto, dove sembrano esserci un po' di Caironi. Però è anche bella questa cosa, no? Questo collegamento con il Sud America non è così frequente.
Ma se ci pensate, beh, comunque gli immigranti, anzi emigranti, perché uscivamo dall'Italia, prima eravamo noi, quindi adesso lo facciamo per motivi magari alla ricerca di una carriera, però prima non era così, prima si emigrava perché c'era bisogno, quindi tra l'altro fa riflettere perché oggi. Non voglio andare sulla politica, non voglio parlare delle politiche di immigrazione perché altrimenti stiamo qua fino a domani e non è la sede adatta, però noi come persone dobbiamo ricordarci la nostra storia e ricordarci che anche noi abbiamo avuto un periodo in cui avevamo bisogno, la necessità di uscire dal nostro amato paese alla ricerca della fortuna o della salvezza. In questo caso le persone che arrivano qua non penso che siano felici di lasciare le proprie origini per poter avere una vita migliore. Si tratta di una necessità, quindi dovremmo essere più empatici, ecco, secondo me, nei loro confronti.
Infatti anche raccontare una storia attraverso un nome secondo me è molto importante perché i nomi nascondono dietro dei vissuti di tantissimo valore e questa è una cosa che secondo me ha capito anche il mondo di internet perché oggi se uno va a cercare il tuo nome online può trovare tantissime domande poste dagli utenti. Noi lo diciamo sempre, questo podcast è registrato, non abbiamo un pubblico live, a noi dispiace questa cosa, magari in futuro riusciremo ad andare, sai, in un teatro, ad avere un pubblico con le persone che possono fare direttamente le domande. Stavolta non è possibile e quindi ci siamo detti, ma cerchiamo di coinvolgere gli utenti online in qualche modo e abbiamo scritto il tuo nome, insomma, su internet e abbiamo notato tantissime domande nei tuoi confronti. Però c'è proprio una cosa che mi ha attirato la mia attenzione. Martina Caeroni, matrimonio e fidanzato.
È vero, hai visto?
Sì,
Cioè, sono
vengono.
proprio tutti morbosi, curiosi, vogliono sapere se sono libera.
Il
Se...
gossip. Quindi non sei libera, diciamolo a tutti gli spasimanti, ma anche le spasimanti che puntavano magari a
No,
venire.
probabilmente si è creato una sorta di mistero attorno a questo perché io mi sono sposata nel 2019, Ma non ho pubblicato nulla, non ho fatto post, non ho, ho fatto anche una festa relativamente piccola con 100 invitati, però insomma era il minimo indispensabile, e, per scelta personale, perché comunque insomma diventando personaggio pubblico sempre più aspetti del privato diventano di dominio pubblico, cioè lo sanno tutti. E quindi ho detto, almeno questa cosa la tengo per me, che non vuol dire nasconderla, ma vuol dire semplicemente non metterla alla mercé di tutti, a, insomma, la possibilità di sapere di più. Poi chiaramente le persone che mi conoscono, ma anche conoscenti, cioè non intimi, le sanno queste cose, cioè sanno che mi sono sposata, sanno come si chiama mio marito, sanno i fatti miei, come dovrebbe essere nella vita normale. A me non piace essere troppo pubblica, perché sono pubblica, tra virgolette, per quanto riguarda tutto quello che è necessario, quindi lo sport, le attività extra che faccio per lo sport, il mio impegno nella politica sportiva come rappresentante atleti, eccetera, eccetera. Però secondo me, se uno può scegliere, perché no? Io ho scelto questo, di avere la mia privacy, che non so se vi ricordate cosa significhi ancora questa parola, la
Beh, oggi
privacy.
anche per una persona che non è un personaggio pubblico è molto difficile scegliere di non pubblicare cose. O, cioè, dipende poi da persona a persona, però per esempio i tuoi social sono più che altro caratterizzati da questioni sportive. Tu hai un buon rapporto con i social, anche parlando, insomma, di sport, o come li vivi?
Ma per me sono un impegno, nel senso che non mi viene naturale scattare una foto e postarla. E devo impormelo, per quello anche, cioè, se io mi rilasso, mi lascio andare, non vedrete nulla di me, perché per me è più importante vivermi il momento. Forse sono ancora old school, sono ancora attaccata agli anni 90. Però faccio un po' fatica a essere sul pezzo, ad aggiornare addirittura anche i miei feed, le stories, eccetera. Magari con le stories è più facile, perché so che poi compaiono dopo un giorno, quindi non ci penso troppo. Ma per esempio, anche nelle ultime settimane ho fatto tantissime cose, viaggi, attività interessanti che possono anche interessare al pubblico, però ho avuto solo pochi momenti e voglia, soprattutto, di mettermi lì e mettere, come dire, un punto fermo su quello che ho fatto. A me piace di più essere travolta in questo turbine e lasciare che poi anche l'ispirazione, la creatività, le idee vengano fuori in questo modo. Però ritengo che dal mio ruolo, dal posto che ho io in questo momento nel mondo, sia importante la comunicazione e il rapporto con i social. Quindi per quello dico un impegno, mi sforzo di farlo, mi metto gli alarm, fai post su questo, sull'altro. E quindi per quando, cioè, durante le mie attività ludiche e private, è raro, no, che io faccia un post. Magari lo faccio in modalità privata per far vedere ai miei amici che ho scalato la montagna, che sono andata a quella festa. E quindi è così, mi va bene, cerco di stare un po' di più al passo coi tempi, ma per esempio TikTok non ci penso a scaricarlo, perché, oddio, è partito, scusate, mi si sono
Questo è tutto
aperte.
live. Dovete sapere che ovviamente le comunicazioni a distanza richiedono ovviamente l'utilizzo di determinate strumentazioni, ma la tecnologia ha preso ormai così tanto il sopravvento che decidono loro cosa aprire e cosa non
È
aprire.
uscita intervista Angelo ore 11:30, perché dovevamo farla alle 11:30 e invece abbiamo anticipato. Comunque, no, dicevo che così mi tengo i miei social. Adesso, per esempio, sto utilizzando, mi sento cresciuta, perché prima utilizzavo di più Facebook, poi Instagram. Adesso ho iniziato ad aprire più spesso anche LinkedIn, che è comunque un social legato all'attività lavorativa, a tutti i contatti, a, cioè, Cioè, non è divertente come social, è più utile, è pratico, però ho notato che effettivamente è molto utile se vuoi intrallazzare e creare rapporti lavorativi online e che poi diventano di persona.
Guarda, io capisco molto bene il tuo ragionamento lato social, perché per esempio mi ricordo che quando noi ci siamo visti una volta a Ostia per fare un'intervista, tu eri appena reduce da Tokyo 2021 e avevi portato con te, no, la medaglia d'argento che io, con cui io mi ci sono fatto una foto e poi ho messo online perché non capita molto spesso, ovviamente, di avere in mano una medaglia paralimpica. Una medaglia paralimpica che è
Erano
una.
due.
Ne hai portate due, sì. Io mi
Ne
sembra che
portate tu,
non mi,
ne
ri...
avevi fatta una.
no, non mi ricordo con quale avevo fatto la foto. Tra l'altro,
Non
appunto,
vale.
una cosa che ho notato, che non sapevo, è che queste medaglie, pesano, ma tanto.
È un peso fisico e metaforico.
Ho capito, veramente, io non me lo immaginavo questa cosa qui. E tra l'altro ero rimasto anche sorpreso dalla grandezza, perché dalla televisione non sembra, ma sono anche belle grandi. E una anche delle domande che ti vengono fatte online è: ma quante medaglie ha vinto Martina?
Allora, per fortuna di recente qualcuno le ha contate per me, fatto i
Ah.
calcoli delle medaglie internazionali e sono 25. 25 tra mondiali, europei e paralimpiadi, senza contare quel vasetto che ho lì sopra pieno di medaglie di titoli italiani, che sono più piccole, quindi ci stanno, le ho messe tutte in un vasetto e non ci stanno più. E non le ho mai contate perché appunto anche lì io penso che il bilancio mi piacerà farlo a fine carriera e non voglio troppo tenere traccia precisa, però appunto l'hanno fatto per me, quindi posso rispondere che siamo a quota 25 e è un gran bel traguardo. Non so come ci sono arrivata, appunto forse sempre rimanendo in quel turbinio, no, di cui parlavo prima. E sono tutte una diversa dall'altra perché sono diversi i periodi in cui le ho vinte, sono diverse le gare, sono diverse le avversarie, e quindi anch'io ovviamente cioè non posso paragonare la mia prima medaglia importante di Londra 2012 con l'ultima di Tokyo 2020, che poi è 2021. Due Martine diverse, due consapevolezze diverse, due pesi diversi anche delle medaglie, nonostante il peso fisico fosse più o meno lo stesso, ma l'impegno, il sacrificio che c'è dietro, insomma, una serie di cose sono cambiate, sono diverse e il livello anche è cresciuto tantissimo, cioè il livello prettamente proprio delle gare. È tutta un'altra storia. Adesso veramente per partecipare nella nostra categoria sui 100 metri nel salto in lungo devi farti un bel mazzo, devi essere quasi professionista perché se lo fai a livello amatoriale, magari 10 anni fa avevi ancora una chance, ma adesso mi dispiace, ma no.
Quindi hai notato comunque un aumento della competizione, proprio a livello internazionale, nel senso non è più semplice non solo qualificarsi alle Paralimpiadi, ma soprattutto arrivare sul podio.
Assolutamente, sì. Il livello è cresciuto grazie a me, Monica, Ambra e poi tutte le avversarie che ovviamente anche a livello internazionale sono cresciute grazie anche alle tecnologie. E poi sì, è aumentato il numero perché quando la tecnologia migliora diventa più accessibile, non in tutti i paesi, però in molti sì. C'è più studio, questo tipo di tecnologie ti permette di allenarti con meno traumi, quindi aumenta anche la probabilità che più persone si allenino, ok? Perché io quando ho iniziato a correre, faccio un esempio, nel 2012, anzi nel 2010, correvo con un ginocchio meccanico che per piegarlo, tra l'altro ce l'ho qua sui mobili come cimelio. Per aprirlo, scattava, dovevi fare molta forza per aprirlo e poi si bloccava così. E la lamina era, vabbè, era anche abbastanza buona, ma l'assetto era molto dritto. E gli studi all'epoca erano arrivati al punto per cui loro ti montavano questa protesi dritta e addirittura un tantino più alta rispetto a quanto sei tu. Ok? Quindi io
E creava uno
correvo.
scavallamento di altezza tipo tra le gambe.
No, semplicemente da ferma io ero inclinata perché era più alta la protesi. Ok?
Eh sì, quello.
E anche adesso in alcune protesi è così, però è cambiato tutto, è cambiato l'assetto, è cambiato il modo di le spinte sono cambiate. E all'epoca quindi io, per esempio, ho iniziato a correre, correvo poco e male e più che altro facevo una parabola tipo canguro, no? Cioè saltavo più che correre. E la conseguenza era che nonostante fossi giovane, avevo mal di schiena e mal di caviglia. Cioè io a Londra ho corso con un'infiltrazione alla caviglia perché mi faceva male. Dopo hanno capito che bisognava abbassarla protesi, hanno cambiato la rigidità della lamina, è arrivato un ginocchio nuovo che si apre più facilmente, che è anche più pericoloso, tra virgolette, ma neanche tanto, devi solo imparare a usarlo. E da lì è cambiato tutto. Poi gli ultimi studi fatti intorno al 2017 hanno portato appunto ad un'altra inclinazione dell'invaso. L'invaso è, per spiegarci, è la parte della protesi dove noi amputati cosiddetti transfemorali, anche se io ho una disarticolazione di ginocchio, è la parte dove infiliamo il moncone, che poi viene appunto montata, ancorata al resto della protesi. Questa inclinazione dell'invaso, in maniera non più dritta ma un po' inclinata, ti permette di avere una fisiologia del passo, cioè della corsa, meno traumatica, più fluente, più fluida, e di conseguenza anche lì i miei problemi sono diminuiti. Perché meno mal di schiena, il gesto è proprio più naturale e vabbè, questo per farvi un esempio, ma ce ne sono tanti altri e io sono fortunata perché ho questa visione, si può dire totale, di quello che è stata l'evoluzione. Cioè, totale mai perché non sono nata 100 anni fa, però.
Eh no, ma infatti tu hai partecipato a tantissime Paralimpiadi. Mi sembra 4, sbaglio?
No, beh, vado verso la quarta. Che
Vai verso la quarta, infatti, contando appunto Parigi 2024.
non è ancora fatta, quindi non direi
Non
gatto
si
se
sa
non ce
mai,
l'hai
ma
nel sacco.
famo corna, tocchiamo ferro. Ti sto per fare una domanda che è come, diciamo, chiedere se preferisci mamma e papà. C'è una medaglia che ti ha dato più emozione o comunque che per la quale hai un ricordo più bello di tutti?
Allora, non dico Tokyo, non dico Tokyo, nonostante Tokyo sia stata qualcosa di eccezionale perché abbiamo fatto la tripletta, però lì non c'era il pubblico, ok? E quindi per me la medaglia ancora più emozionante è stata quella di Rio nei 100 metri. Perché a Rio del Paralimpiadi del 2016 io ero portabandiera per l'Italia ed è stato un anno difficile perché ho avuto una sciatalgia che però non è stata riconosciuta, quindi io per 3 mesi ho vagato con le stampelle per ospedale alla ricerca di una diagnosi e una volta guarita da questa sciatalgia, proprio il nervo sciatico della gamba amputata, infiammato, il moncone tutto rosso, non sapevo come fare, ho perso mesi di allenamento, poi li ho recuperati, però un po' con l'acqua alla gola, cioè in extremis, no? E quando poi sono arrivata finalmente alla Paralimpiade in Brasile, un popolo caldo che ti accoglie con la musica, con i colori, con i sapori, è stato un sogno. È stato proprio. Avevo i miei capelli azzurri per la prima volta, vivevo ancora a Bologna, avevo quell'energia delle prime volte Quando nella gara stessa c'è stato un piccolo trauma, cioè ai 60 metri, a causa dell'umidità e del caldo e della variazione del Moncone, durante la gara finale sui 100 metri a Rio, io sento come se la protesi si stesse staccando, quindi ho la sensazione di perdita proprio del contatto. Quindi di conseguenza non riesco dai 60 metri in poi a essere totalmente conscia di quello che sta succedendo. Spingo, spingo, spingo. Per fortuna avevo comunque un buon margine e la tedesca che di solito rimontava nella seconda parte non riesce a prendermi. Quindi taglio il traguardo per prima, seconda arriva la tedesca, terza arriva Monica, contraffatto che aveva iniziato da relativamente poco e festeggiamo, io mi butto per terra, piango perché comunque mi rendo conto che avrei potuto rovinare quel momento se avessi perso la protesi, e però allo stesso tempo mi rendo conto che è finita e che cioè tutto il periodo che avevo vissuto prima, eccetera, era arrivato ad un lieto fine. Con Monica poi che mi abbraccia, che anche lei ha una sorta di, non so neanche come chiamarla, se catarsi, perché era la sua prima grande vittoria dopo il suo incidente, dopo tutta la sua vicenda, e quindi è bellissimo da ricordare quel momento, perché ero proprio io totalmente in un periodo così della mia vita in cui non lo so, ero la Marti più colorata che c'era.
Perché poi secondo me una cosa che non si sottolinea spesso è che voi atleti vi giocate il tutto per tutto in pochi secondi, ma per arrivare a quei pochi secondi c'è un vissuto di mesi, di anni dietro. Cioè voi, io immagino che comunque voi portate tutta la vita, tutta la preparazione che avete avuto nei mesi e negli anni precedenti in quei pochi secondi. E quindi mi viene da chiederti come si fa a farsi trovare pronti, concentrati, sapendo che ti giochi il tutto per tutto in pochissimo tempo. A
È
me
un
metterebbe
allenamento.
ansia, oh.
No, è un allenamento anche quello, mentale, perché tu devi comunque trovare il tuo proprio focus, devi sapere che è una gara importante, ma allo stesso tempo ricordarti di quello che tu sai fare e cercare di farlo come se fosse in qualsiasi altro momento, ma con qualcosa in più che ti viene, volente o nolente, ti viene. Perché io prima parlavo del pubblico, perché la forza di una Paralimpiade, di un'Olimpiade anche, è tutto quello che ci sta attorno, cioè l'attesa, la preparazione, il pubblico che c'è lì, che viene a vederti pagante, è cosciente, sa la posta che c'è in gioco. E per noi atleti non è facile, ma è bello perché è unico. E quindi quando si avvicina il momento si inizia a sentire, cioè adesso manca meno di un anno e è iniziato il countdown. È
Ti fa
iniziato
dormire questo countdown.
per adesso sì, io cerco di non pensarci ancora, ma poi avendone fatte già tante, cioè già tre, so che cosa aspettarmi. Più o meno, perché come dicevo, ogni gara poi è diversa. Quindi non è che posso dire che c'è una ricetta, ognuno ha la sua. Io cerco di distrarmi, di concentrarmi sul lavoro fisico, però mi sono resa conto già da tempo, adesso se ne parla sempre di più anche di questa mental health, la salute mentale, il fatto di stare bene con se stessi, arrivare alla gara preparato anche mentalmente. E mi sono resa conto che all'ultimo mondiale io ero un po' più stressata mentalmente di altre volte, perché c'era tanta, tanta attesa, tanto desiderio di vittoria anche da parte del mio allenatore in primis, che non mi ha mai seguita in altri mondiali prima di quello, non mi aveva mai seguita prima di questo mondiale perché ci alleniamo insieme da 2 anni. E quindi anche quest'anno io non voglio sottovalutare questo aspetto. Quindi per chiunque gareggia, soprattutto ad alto livello, non dimenticatevi di curare la vostra proprio, il vostro benessere mentale, la vostra tranquillità, eccetera.
A tal proposito, mi viene da pensare che sulla questione dei mondiali c'è una domanda che voglio farti, ma me la tengo un attimo per dopo, perché c'è una curiosità che vorrei chiederti. In quei momenti, appunto, in cui tu devi essere focussato sul momento, no? Prima dello sparo, prima appunto di iniziare il salto. Tu hai un rito scaramantico o magari ti aiuta a pensare a qualcosa di specifico per concentrarti?
Sento sempre di visualizzare quello che sto per fare. Quindi, per esempio, sono sui blocchi e mi immagino il momento in cui faccio il primo appoggio. Cerco di immaginarmi come sarà il primo appoggio, perché per noi che abbiamo le protesi, tra l'altro, non è così facile uscire dai blocchi e fare il primo appoggio bene. È un po' il mio tallone d'Achille, infatti anche all'ultimo mondiale ero un po' tesa e il primo appoggio non l'ho fatto proprio bene come mi ero preparata in allenamento, eccetera. E nel salto in lungo invece, che dura molto di più, perché sono 6 prove, le prime 3 di qualificazione, poi le altre 3, e lì ogni salto tu hai davanti a te la pedana, no, della rincorsa. E devi pensare anche lì, almeno io penso a quello che farò, quindi faccio anche il gesto, no? Di solito prima, e mi immagino di salire bene con la mano, col braccio sinistro, e poi unire e chiudere. E pensare aiuta tanto, aiuta, ma non aiuta solo in gara, cioè anche se adesso voi dovete fare qualcosa tra mezz'ora e ve lo immaginate. Secondo me è più facile poi farlo. Se tu ti immagini, non lo so, di come sarà il tuo percorso per andare, non lo so, in centro, dopo il tuo cervello lo farà più facilmente, perché è così. In realtà ho anche letto qualcosina a riguardo. Cioè, non saprei spiegarlo esattamente, però è una cosa reale, cioè quella di immaginare e poi riuscire a fare meglio quello che hai immaginato.
È una forma di allenamento mentale,
Sì.
cioè una preparazione mentale a quello che poi, cioè, come dicevi tu prima sulla salute mentale, fare tutto questo non è solo un allenamento fisico, è anche una questione di testa, perché ci devi essere in equilibrio con te stessa per comunque fare una prova degna di tal nome.
Infatti spesso durante le gare io non sento niente, cioè non sento la gente, non... Sì, magari li sento, ma è come se entrasse e uscisse il
Tipo
suono,
vattato.
no? Sì, e solo quando, perché c'è poi molta adrenalina, cioè proprio anche a livello chimico sei bombato da tante cose, no? E quindi sì, in quei momenti lì è bello proprio perché sei al centro di un ciclone, sei proprio... è un momento che ti vola poi, dura, nei 100 metri dura pochissimo, però non dura così poco anche nei 100 se ci pensate, perché l'attesa è la parte un po' più difficile. Quando tu vai a riscaldarti, ti devi riscaldare, poi ci sono dei tempi, no, nella camera di chiamata dove ti controllano, devi sempre tenere la concentrazione. Diverso nel salto in lungo che tu tieni la concentrazione ma sei già in pedana, invece nei 100 metri tu devi tenere la concentrazione in un ambiente che è, non lo so, una stanza con le sedie. Il transfer con il cioè pulmino, di solito c'è tipo la macchinettina, una persona, un ufficiale sempre lì che ti controlla la borsa e tu devi tenere sempre la concentrazione perché finché tu non gareggi, non le sai queste cose, tu vedi questi atleti uscire dal tunnel, mettersi sui blocchi e fare la gara. Ma prima c'è anche quell'aspetto lì che è proprio il momento clou. Di solito, cioè quando c'è tanta tensione, non riesci quasi neanche a parlare, dici due parole, però io ho provato varie tecniche e secondo me alla fine ancora quella migliore è quella di non parlare troppo, perché quando parlo sì, mi aiuta a buttare fuori, però magari perdo il focus e un attimo
Perché
perdo il
mi
focus.
immagino proprio quella situazione, immagino che può anche diventare snervante per una persona, l'attesa, ad esempio, nel salto in lungo, comunque il percorso che bisogna fare per raggiungere appunto le postazioni. Cioè, se non si riesce a mantenere una concentrazione tale, e anche una semplice, diciamo, perdita di nervi, perché dici ancora non sono in pista. Potrebbe far crollare quella che è appunto la stabilità mentale del momento, perché è come se ti facessi prendere un po' dalla voglia di fare, no? Dall'irruenza del momento.
Ma forse dipende da persona a persona, però per me l'ideale è non iniziare a montare la panna montata troppo presto, cioè fare in modo che è come una ricetta, no? Che il livello di tensione arrivi al livello giusto quando è il momento. Perché se tu inizi ad agitarti, a pomparti, no? La mattina e la gara, metti è la sera. Se tu dalla mattina, che comunque a volte non lo scegli neanche perché lo stomaco rimane chiuso, non riesci a mangiare tanto, io mi sforzo per non fare questo. Cioè, il giorno della gara è vero, si va in bagno più spesso, non riesci a mangiare, però con la mente tu puoi fare uno sforzo e dire: no, aspetta. Fai quelle cose che sai fare e quando sei in pista, ok, allora lì ti stai riscaldando, entri nel mood gara e ciao. Una cosa che però, per esempio, alcuni non capiscono e che può variare anche lì, è che quando l'atleta è nella giornata, ma anche durante la manifestazione, no, che aspetta da anni, la Paralimpiade, e anche le gare importanti, per carità, non voglio sminuirle, però devi lasciarlo in pace, cioè devi ricordarti che quello per lui è l'espressione massima del suo lavoro, del suo impegno. Quindi anche trattenerti a parlare 5 minuti in più può dar fastidio, perché uno è lì che magari vuole andare nella sua stanza, ascoltarsi la sua musica. Non ha voglia di sprecare energie perché anche parlare è uno sprecare energie, ok? Quindi c'è chi ha bisogno di farlo, c'è chi non vuole farlo e le persone che ruotano attorno agli atleti, se non hanno mai fatto gli atleti, questa cosa non la capiscono. Quindi è importante anche chi ci circonda, no? Almeno per me lo è sempre stato. Poi io lo comunico, dico: ragazzi, ciao,
No, ma
lasciatemi in
infatti la
pace.
forza di un atleta è anche chi ti sta attorno e oltre al pre-gara, a me con te interessa anche parlare del post-gara, perché io ho due immagini di te. Una più recente appunto dei mondiali di Parigi, li abbiamo citati più spesso, nella gara dei 100 metri, tu arrivi seconda, però c'è l'immagine di te che si vede che sei un po' incavolata con te stessa. Che sembra proprio che in quel momento vorresti dare quasi una capocciata al muro. E mi è rimasta impressa perché comunque mi sono detto: cavolo, comunque è un secondo posto, insomma, lodevole. Certo, ovviamente, come hai detto prima, le persone attorno a te ci si aspettava loro. E quindi ti voglio chiedere, come hai vissuto quel momento lì? Cioè, quando hai tagliato il nastro e hai capito che sei arrivata seconda e hai fatto subito quella faccia lì, che emozioni hai vissuto dentro di te?
Allora, ho cercato di coprire la mia faccia dalle telecamere con la bandiera, ho fatto un po' di tutto e non ho trattenuto le lacrime, c'è cioè chi ha pensato che fossero di gioia, ma non lo erano. E in quel momento io non ho pensato, ah, ho vinto l'argento, io ho pensato, ho perso l'oro. Ho perso l'oro, un oro che era alla mia portata. Un oro che ho dato forse troppo per scontato, perché è stata una stagione la scorsa buona, in cui invece Ambra, la mia avversaria più forte, non era riuscita ad arrivare comunque a battermi, e quindi si era creato attorno tutto questo desiderio, no, di vedermi di nuovo lì sul gradino più alto del podio. E quando lei realizza il record del mondo abbattendo la barriera dei 14, che era quello che io mi ero visualizzata, immaginata, avevo sognato, avevo ovviamente mi ero preparata e tutti i dati in allenamento facevano pensare che quel risultato sarebbe stata la mia portata. Quindi non solo non l'ho fatto io, ma l'ha fatto lei, tanto di cappello. Ma in più ho fatto una gara X, cioè non una gara bella, non c'è stato un photo finish, non c'è stata una prestazione che dici, vabbè, ho fatto la mia migliore prestazione, lei mi ha battuta, brava. Ho fatto schifo. Ho fatto schifo.
Questo un po' spiega anche la tua mentalità da sportiva, nel senso tu sei una che vuole il massimo da sé.
Ma sì, soprattutto nelle occasioni che contano. E cos'è successo però? Che noi abbiamo gareggiato in due corsie distanti, quindi non eravamo vicine, e a un certo punto della gara in cui io sto correndo, mi lascio distrarre con la coda dell'occhio dalla visione, cioè dalla comparsa di Ambra in tipo due o tre corsie più in là. E è un aspetto a cui io non avevo pensato, cioè io non ero preparata a questa eventualità. E quando ti succede in gara, ti irrigidisci, cioè almeno io si vede che la mia corsa è come se spinge, cioè corressi ma non spingessi. Eppure, ho detto, cavoli, io ho fatto tutto quello che dovevo fare, cioè sono allenata come un mulo, era tutto a posto, fisicamente stavo bene, che cosa è mancato? Boh, chi lo sa? È mancato qualcosa, forse c'era della stanchezza mentale, forse c'era appunto nella gara stessa questo chiamiamolo imprevisto che non mi ha permesso di esprimermi liberamente. Infatti, in altre gare in cui non c'era questa pressione, per esempio l'anno scorso a Eugene su una pista della Madonna. Gara all'interno della Diamond League, eccetera, io avevo fatto quello che prima era record del mondo con 14.02 e senza rendermene conto, ok? E quella pressione lì, secondo me, è la chiave su cui lavorare, perché se tu fisicamente ci sei, guarda che ci sono tanti atleti che sono delle bestie e che però non riescono a esprimere il proprio talento nelle gare che contano. Per me di solito è stato il contrario, cioè io proprio nelle gare che contavano tiravo fuori quello che c'era da tirar fuori. Adesso probabilmente è cambiato perché la competizione è diversa, quindi bisogna un attimo riadattarsi tutto qua. Quindi la reazione nel post è stata una specie di shock che mi è durato non per giorni ma per settimane e infatti mi sono stupita e ho detto ma che cavolo è successo? Non esagerare, Marti, sei mica, non è morto nessuno. E me lo sono portata dietro nella gara nel salto in lungo, nonostante poi l'abbia vinta, però anche lì non ho fatto una gara stata un po' per tutti una gara un po' brutta, quella del salto in lungo, perché le prestazioni sono state più basse per tutti, ci sono stati problemi anche nella pedana. Però all'ultimo salto io ho detto, ho lanciato la sabbia, ho detto basta, è finita.
Sì, io mi ricordo quell'immagine.
Ed
Forse,
era. No, vai,
scusami se
dimmi.
ti interrompo, ma mi è venuto in mente quando tu hai raccontato l'immagine, no, che dici, io mi sono visto, ho visto Ambra alcune corsie più avanti, insomma, che mi passava. Mi è venuto molto un concetto in mente, che molto spesso noi tendiamo a vedere quello che fanno gli altri. No? E che
Certo,
spesso
infatti
ci si
non va
viene a
bene.
dire non bisogna vedere quello che fanno gli altri, forse anche quello un po' ti ha fregato.
Certo, no, ma a livello, cioè poi dopo rianalizzandolo, eccetera, bocce ferme, sono consapevole di questo, ma lì al momento reagisci
Beh.
d'impulso. Sì, non, lo
Sei
so
piena di
benissimo.
adrenalina, cioè.
No, ma è proprio, boh, è successo. Comunque, sì, bisogna sempre concentrarsi su se stessi nello sport, perché tu alla fine gareggi prima di tutto con i tuoi limiti, con te stesso, però a furia di gareggiare con te stesso, perché io appunto per tanti anni non ho mai visto avversari vicino a me, perché andavo e andavo, e anche lì lo devi allenare questa cosa, che qualcuno ti entri nel campo visivo, non è così scontato. Non, almeno per noi paralimpici non è, per me non è così scontato. Se io avessi fatto molte più gare con atlete che mi superano a destra e a sinistra, cioè io vado per il mio e basta. E visto che è successo poche volte, per esempio in quella gara lì, non sai mai poi qual è la reazione. Anche se tu hai studiato la teoria, la pratica poi è un'altra cosa.
Mi piace questo podcast, sai perché? Perché stiamo facendo evidenziare un tratto, secondo me, imprescindibile per chi fa sport, che non è solo una questione fisica. Molto, molto, molto dipende da come si sta di testa e come l'esperienza nella nostra mente può aiutarci durante le gare. Secondo me, noi siamo troppo abituati magari a vedere, persone che corrono e basta, ma non essendo appunto nel corpo di quella persona non conosciamo perfettamente quali sono i processi mentali che vive quella persona. E appunto questo podcast mi piace anche per questo motivo qua, perché con Chiamata per Parigi 2024 conosciamo appunto processi che non possiamo magari conoscere anche, che ne so, in altre sede, in altre interviste, quando magari ti si viene a chiedere come sei riuscito a fare una certa cosa, poi magari lì è fine gara, quindi devi rispondere di getto perché sei ancora piena di adrenalina, piena di emozione, quindi non hai una risposta magari come adesso che può essere più ragionata e più tranquilla. E a proposito di quello che hai detto prima, hai citato più volte Ambra e Contraffatto, Ambra Sabatini e Monica Contraffatto, con le quali appunto hai condiviso dei momenti abbastanza importanti negli ultimi 2 anni. Perché a Tokyo 2021 c'è stato quel famoso, insomma, primo podio delle Charlie's Angels, che poi appunto si è replicato più volte. E tornando quindi a Tokyo 2021, voi vi aspettavate quel podio lì?
Ma facendo due calcoli l'abbiamo ipotizzato. Io non volevo parlarne, loro ne hanno voluto parlare in un briefing pre-gara, tipo il giorno prima o 2 giorni prima, e Monica aveva lanciato anche l'idea delle Charlie's Angels. Io non ci volevo proprio pensare perché un po' per scaramanzia, un po' per tutto. Però poi quando l'abbiamo realizzato, hanno detto, ah, faccia le Charlies, faccia le Charlies. E da lì è stata poi un'idea vincente, cioè proprio un'idea che è diventata virale, no?
Ah, quindi non è stata una cosa
E
sul momento.
ma no, perché se vai a vedere i tempi di qualificazione e anche la stagione, capisci che in quel momento lì l'unica che poteva minare il podio era la Tiarani, che è un'atleta indonesiana che appartiene a un'altra categoria, T42, perché lei ha entrambe le gambe, ha una disabilità legata al ginocchio, non mi ricordo se è destro o sinistro, che non lo può piegare, Cioè, oddio, in realtà un po' lo può piegare, però è classificata in questa categoria e accorpata alla nostra T63. Lei poteva essere l'unica che poteva minare, diciamo, questa nostra tripletta. E quindi sì, se le cose vanno bene, dice, se faccio i tempi che ho fatto tutto l'anno, qua ci prendiamo il podio.
E più volte, parlando anche di Ambra e Monica, comunque è emerso che hai una sana competizione nei loro confronti, no? Anche prima parlando dell'oro mancato ai mondiali di Parigi, hai parlato di Ambra come di un'avversaria, ma in senso buono. Però voi nel privato siete comunque amiche.
Certo, allora in quel momento ti ho parlato di avversaria perché io lì dovevo cercare non di batterla perché ricordiamoci, no, però dovevo comunque competere con lei come avversaria, non come persona. E infatti poi c'è stato anche non solo abbracci, ma anche comunque il rapporto è tornato normale, no? Come è sempre stato. Grazie anche a tutti gli eventi, no, a cui ci invitano, per esempio, adesso qua a ottobre c'è il Festival dello Sport, dove siamo invitate tutte e tre. E, noi cerchiamo di non parlare troppo di quello che è la gara, in sé, quindi non andiamo a farci del male in quel senso. Però ecco, il rapporto è bello perché condividiamo comunque tantissime cose. Io e Ambra condividiamo anche il gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, e tutte e tre condividiamo l'utilizzo di protesi, ci confrontiamo, ma anche di tutto. Per esempio, io sono tanti anni che sono comunque in vista, per me la notorietà è qualcosa che è iniziato nel 2012, poi chiaramente è cresciuto. Ed è esploso ancora di più nel 2021. Per loro due è qualcosa che dopo le Charlie's Angels è veramente diventato importante. Quindi all'inizio anch'io magari davo qualche dritta su come comportarsi, su tipo ma stai tranquilla, oppure non lo so.
Non rispondere così sui social.
No, beh, ma per quello poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe, però. Per esempio, su alcune cose ho più esperienza, quindi se mi viene chiesto io rispondo. Non... E poi sì, è bello perché ridiamo, insomma, il nostro rapporto è in crescita e rimarrà anche quando finiremo di correre. Questa è la cosa bella, perché noi ci siamo conosciute in pista e non è detto che in pista si riesca a creare un'amicizia, perché guarda che non è così facile. Io dopo il mondiale non avevo voglia di stare lì con comunque Ambra che aveva vinto la sua medaglia, era stata brava, io avevo voglia di stare da sola, ma quello non c'entra lei, cioè c'entra il mio momento, però il caso vuole che una persona che comunque è amica sia anche la tua avversaria, quindi ci rispettiamo perché sappiamo che in quei momenti uno può avere voglia di così di stare per i fatti suoi. Però ecco, non abbiamo mai litigato io e Ambra. Io e Monica sì, invece, perché lei è peperina.
Ah.
E quindi... Beh, però dopo, sai, si fa pace,
Vabbè,
quindi...
bisogna separare le cose, insomma, una cosa, un conto è una gara, un conto
No, ma non
è...
abbiamo litigato per questioni di gare, ma per carattere proprio, cioè. Però
Ah, vabbè. Ci può stare,
poi
insomma, chi è che non
quando...
litiga con gli amici?
Esatto, l'importante poi dopo è chiarirsi e il rapporto diventa anche più vero, più forte.
A proposito poi di gare, noi ci stiamo adesso avvicinando a Parigi 2024. Tu l'hai detto all'inizio del podcast, sei una persona diversa rispetto a quando hai iniziato e hai parlato molto bene di quella che è stata la tua parentesi, la tua esperienza a Rio. C'è un episodio in particolare delle varie Paralimpiadi che finora hai fatto che ricordi con tanto amore, un aneddoto che dici, cavolo, io se penso alla mia vita con le Paralimpiadi, penso a quell'episodio lì. Molti potrebbero pensare, sì, e sono le Charlie's Angels.
Ma io penso a quello che è stato proprio l'inizio e che poi mi ha accompagnato e mi accompagna ancora fino ad oggi, che è la multiculturalità e la diversità che diventa qualcosa di magico se messo insieme. E in particolare, ecco, il villaggio olimpico, quello di Londra 2012, che è stato il mio primo, io mi ricordo che non riuscivo a sedermi al tavolo con gli italiani a mensa perché andavo sempre a parlare con tutti, di tutto il mondo. Cioè, per me quella cosa lì è stata bellissima perché io non stavo viaggiando, cioè io amo viaggiare, eccetera, ma in quel momento era il viaggio che era lì. C'era tutto il mondo e poi tutto il mondo con disabilità diverse, quindi il massimo della diversità che puoi trovare concentrato in una mensa, in un villaggio, okay? In un mondo a parte, perché il villaggio non c'è solo la mensa, ci sono appunto gli alloggi, le palestre, le attività, cioè le zone dove puoi fare ricreazione, eccetera. E per me quella cosa lì è quello che rappresenta la Paralimpiade, perché la gara sì, ovviamente tu vai lì a gareggiare, ma non c'è nessun altro luogo e proprio luogo, chiamiamolo metafisico, no? Perché non è solo proprio il luogo in sé, ma è come è riempito quel luogo. Dove tu incontri questa cosa. Questa cosa è magica e unica. E non è replicabile perché poi ad ogni edizione cambiano gli atleti, cambia il luogo, cambia la location. A Londra, dove c'era il mio idolo, no? Oscar Pistorius, tu vedevi lui a mensa, poi vedevi, non lo so, quello che mangiava coi piedi senza braccia. Per la prima volta ho visto scene di un non vedente che spingeva una persona in carrozzina, che quindi uno diventava gli occhi dell'altro e l'altro diventava le gambe dell'altro. Tutte queste cose, che per me all'inizio erano nuove, sono diventate parte di me ed è il regalo più bello che lo sport potesse farmi. Quindi io se penso alla Paralimpiade, penso a questa cosa, all'entrata immensa. Alla Paralimpiade. Ovviamente, cioè, quel momento non può essere paragonabile con l'entrata nello stadio olimpico, perché quello è su un altro livello, ok? Però a livello di continuità, cioè io adesso ancora continuo ad avere amici di tutto il mondo, mi sento bene in una comunità internazionale. E le disabilità le vedo, ma vedo prima la persona che c'è. Che ha la disabilità, ok? E se voglio pensare ad un momento magico, uno proprio identificarne uno, è stato quando per la prima volta sono entrata nello Stadio Olimpico a Londra 2012 alla cerimonia di apertura. Tu sei in questo tunnel, attendi per ore e poi quando chiamano Italy, entri e tu vedi uno stadio con tutte le luci. E sei al centro del mondo e anche lì balli, urli, saluti, ed è l'inizio di qualcosa di grande.
Mi piace questa immagine perché molto spesso noi pensiamo che lo sport sia solo la gara, ma ci sono tante cellule attorno che trasudano di storie da tutto il mondo. Cioè, quanto sarebbe bello anche raccontare storie durante la mensa, cioè andare lì con un microfono a prendere una persona, che ne so, del Giappone, Sudafrica, Norvegia, e sapere anche loro come vivono questa situazione in un contesto molto conviviale. Cioè, mi piace questa immagine che tu hai dato,
Certo.
perché poi la mensa è, secondo me, uno di quei luoghi dove ti devi comunque levare le vesti, magari dell'atleta, e siete
Devi
tutte
mangiare.
persone che fanno tutti la stessa cosa. Ed è, sì, mi piace come immagine. E a tal proposito, noi appunto abbiamo parlato adesso delle passate edizioni. Tu ad Ability Channel hai già detto che a Parigi 2024 tu punti per l'oro. Questa cosa ce l'hai detta quant'era? Un annetto o 2 annetti fa. È ancora così?
Ma mi piacerebbe, sì, punto all'oro, punto a fare proprio, però ho capito che l'oro arriva solo se tu fai le cose bene, quindi io non devo puntare all'oro, io devo puntare a fare le cose bene, cioè devo puntare ad arrivare lì bene, cioè stare al top della forma. A essere bella concentrata, a non avere pensieri, e in realtà potrebbe essere più quello il mio obiettivo, perché dopo tanti anni è sottinteso dire qual è l'ambizione massima di un atleta. L'ambizione massima di un atleta è vincere la medaglia d'oro, ma obiettivamente la medaglia d'oro arriva in conseguenza ad una cosa, no? E quindi io la rettifico e dico: il mio obiettivo per Parigi 2024 è arrivare in forma smagliante, fisica e mentale, e divertendomi, arrivare ad un livello altissimo. Non ho detto poco, eh.
No, ma è una cosa che secondo me non è da sottovalutare, perché poi uno pensa sempre che il risultato massimo è diciamo, un numero o comunque una medaglia, quando in realtà ci sono tante cose intorno, l'abbiamo proprio ascoltato durante questo podcast. Dietro una medaglia, dietro un atleta, c'è veramente un mondo di cose, tantissimi fattori che devono essere tenuti in considerazione e che quindi non è solo l'obiettivo massimo vincere l'oro, ma è anche farlo con una certa cognizione di causa, una certa stabilità, cercare di andarci stando bene, vivere il momento con bellezza, con naturalezza, con esserci, che è quello che secondo me magari vincere una medaglia e però non averla vissuta bene, secondo me è anche una memoria, cioè resta un po' il ricordo dolce amaro che dice: sì, ho vinto la medaglia, però magari l'ho vissuta così male che
Certo.
prima dello sparo ho passato le ore in bagno, sono arrivata di corsa, capito? Quindi capisco il tuo discorso. C'è un'altra persona che ha fatto quasi un discorso simile, però in quel caso lei ci ha raccontato che una delle cose più belle che ha vissuto è quando chiamavano il suo nome. Stiamo parlando di Giusy Versace, che noi abbiamo intervistato a chiamata per Parigi 2024, che ci ha anche raccontato una cosa molto simpatica, cioè che tu sei l'unica autorizzata a darle un certo soprannome,
La pina.
La Pina. Ecco, adesso noi vogliamo equilibrare la cosa, perché dopo che lei ha dichiarato questa cosa, dentro di me mi sono detto: adesso bisogna fare, non dico giustizia, ma facciamo un equilibrio delle cose. Adesso ci devi dire qual è il soprannome che ti può dare solo Giusy Versace. Ok? Così anche lei adesso ha un. Non so se poi in realtà già c'è un soprannome che utilizza nei tuoi confronti, però sai, almeno così equilibriamo la cosa e boh, magari Ability Channel e questo podcast passano, no, per i giustizieri della notte, non lo so.
Certo, ma no, il fatto è che lei è permalosa e quindi non le piace il soprannome Pina, ma lei mi può chiamare come vuole, mi può chiamare Tina, Cina, Ina, Marti, Marti Parti, Martella, Smartella, qualsiasi cosa, Giusy, vai libera, io non mi offendo perché alla fine sono sempre io e quindi vi lascio questo compito di trovarmi un soprannome altrettanto imbarazzante, che per me non lo sarà, però
Ebbene.
sì, la Pina sì, chiaramente contrasta molto, no, con il suo ruolo anche istituzionale e poi sì, con quello che lei è la Giusy, no? Però Pina è qualcosa che me la fa sentire, come dire, ancora più vicina, perché alla fine noi ci siamo conosciute in pista, non in Parlamento, e
Vedi,
si arrabbia, però ride, quindi.
Mi piace questo scaricabarile, che è un po' anche quello che abbiamo fatto noi con questa domanda. Allora, stiamo arrivando in chiusura, ci sarebbero veramente tante altre domande che ti vorrei fare, perché comunque hai anche un'esperienza veramente incredibile, sono sicuro che anche dalle emozioni che hai raccontato e dalle immagini che ci hai dato, potrebbero venire fuori tante altre emozioni. Infatti a me dispiace che siamo così limitati in termini di tempo. Ma dobbiamo un po' rispettare anche quelle che sono le fasce orarie, tra virgolette, che il mondo del podcasting ci dà, che sono comunque anche molto più ampie, secondo me, anche per voi atleti, anche un po'
Anzi,
più,
un'ora.
insomma, anche un po' più, secondo me, anche libero, no? Avete anche molta più libertà di espressione rispetto magari a canoni tradizionali dove magari devono esserci dei tagli. E in questo caso, invece, essendo tutto, secondo me, anche le persone possono anche conoscervi meglio, proprio come persone, prima che atleti. E in chiusura di intervista ti faccio una domanda che noi appunto la proponiamo sempre, cioè una domanda ricorrente, che è mai più senza Paralimpiadi, dove Paralimpiadi in realtà è una metafora, nel senso non riguarda prettamente le Paralimpiadi, ma riguarda un qualcosa che Martina Caironi, di cui Martina Caironi non può mai fare a meno nella propria vita quotidiana. Io lo dico sempre, il mio mai più senza Paralimpiadi sono due cose, la cioccolata e la pasta al tonno. Quando sono giù di morale, io mi butto su queste due pietanze e mi fanno sentire meglio. E il mai più senza Paralimpiadi di Martina Caironi, qual è?
Beh, facile. Mai più senza sport. cioè, magari io posso fare a meno della cioccolata, però se mi togli lo sport, anche quando smetterò, cioè, è impossibile, non ammazzo qualcuno, non lo so
Ma
se...
adesso tu stai anche incanalando energie in realtà sull'aspetto sportivo in un altro ambito.
Sì, chiaramente. Per me lo sport adesso è anche rappresentanza e anche cercare di capire quello che ci sta dietro, no? Allo sport, perché per permettere a noi atleti di fare sport, dietro ci sono tantissime istituzioni e meccanismi, no? Che non sono neanche così immediati da capire, bisogna studiarli, indagarli, eccetera. Però per me, da quando sono diventata un'atleta agonista, quindi da quando lo sport per me è quotidianità, cioè io penso che non riuscirò a farne a meno. Magari ridurrò le ore, magari appunto non lo farò più a livello così alto, anche perché è impossibile dopo un po'. Però sì, sento che mai più la mia vita sarà senza attività fisica, sport. Ed è quello che cerco di trasmettere a chiunque, però okay, non tutti sono portati, ma in generale lo sport fa bene, ti aiuta a sentirti vivo e ti aiuta anche a fare quel passo in più dal divano all'uscita allo sport. Cioè, ci sono vari step prima di arrivare a fare le ultramaratone o le scalate in montagna, cioè, ci sono anche livelli più facili, più accessibili e quindi... Per ognuno c'è qualcosa. Io vorrò fare tante altre cose oltre all'atletica dopo e intanto mi godo questo alto livello dell'atletica e di quello che riuscirò a fare in questo anno, forse vediamo nei prossimi anni. E quindi sì.
Anche perché, per chi ancora non lo sapesse, tu sei stata eletta. Non so come funziona questa cosa qui. Sei membro del.
Consiglio degli atleti IPC. Praticamente ogni 4 anni, adesso ogni 3, perché Parigi arriverà dopo 3 anni rispetto a Tokyo, ci sono all'interno del villaggio paralimpico, di fronte alla mensa di solito, questi stand dove tu puoi andare a votare quelli che si sono candidati. Quindi le candidature penso che inizieranno adesso a breve, per chi si volesse candidare a diventare rappresentante atleta lo può fare. Gli unici requisiti sono aver partecipato alle Paralimpiadi nei precedenti 8 anni, quindi ci cioè, volendo per 8 anni posso andare avanti ancora a fare la rappresentante atleti perché si presuppone che io conosca, no, la questione.
Leggermente, eh?
E No, però comunque dal conoscerla al riuscire a fare qualcosa ce ne passa, perché per esempio adesso io, vabbè, non voglio entrare in merito perché altrimenti andiamo avanti a parlare all'infinito, però ci sono queste votazioni ogni 4 anni e se viene eletto, quindi ti votano tutti gli atleti di tutto il mondo, gli stessi che vanno a mensa, se raggiungi il quorum, appunto, le tue votazioni. Viene eletto e poi entri in quello che è la macchina della rappresentanza, cioè fai riunioni online, fai riunioni in presenza, conosci i membri del board, conosci come funziona, e è molto bello, è tutto in inglese principalmente, sì.
Mi ricorda molto l'immagine della mensa. Nel senso, è come se stai in mensa, solamente che devi essere un po' più istituzionale rispetto magari a una
Certo,
situazione di
no, è.
godereccio.
Sì, è
Allora,
diverso.
alla nostra chiamata per Parigi 2024 ha risposto Martina Caironi. Grazie mille,
Allô?
Martina.
Bonjour?
Poi,
Col
guarda.
francese, ora.
Questo Hello adesso tu non lo sai, ma fa parte della sigla. Quando riascolterai questo podcast, sigla tra l'altro realizzata da Jay Ferreira, e c'è questo Hello. Quindi inconsapevolmente tu hai, ti sei anche autospoilerata la sigla. Grazie mille, Martina.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere. Ci vediamo a Parigi, o forse anche prima. Au
Ciao.
revoir!
AbilityCast, il podcast di Ability Channel.